Eccoci qua sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallone.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Bentrovati. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio. Ancora non sono i Fantastici 4 perché abbiamo un leggero ritardo con il direttore De Paola che sta per arrivare, quindi qualche minuto arriva anche lui, però intanto Simone Braglia. Ciao Simo.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Simone.
Bentrovato Simone, bentrovato. E poi Massimo Orlando.
Ciao Massimo.
Ciao Marco, Stefano, portierone, buon pomeriggio a tutti.
Senti Massimo, approfitto prima dell'arrivo di De Paola. Tu ieri hai commentato AZ Alkmaar Roma, giusto? Per
sì.
La Rai. Dammi un tuo pensiero, ne abbiamo parlato prima, però ho detto, visto che Massimo l'ha commentata, voglio sentire anche il suo di pensiero.
Sono rimasto deluso perché la Roma non l'ha giocata la partita. Ha fatto una partita di attesa nel primo tempo, secondo tempo un po' meglio, levando Dobic, inserendo Solé, che secondo me ha fatto una buona partita, però poco reattiva, poco molto diversa insomma dalla Roma che abbiamo visto in campionato. Era una partita che dovevi vincere a tutti i costi e non mi è piaciuto l'atteggiamento, molto remissivo, e di una squadra che molto probabilmente ancora non è guarita, perché insomma è vero che
e guarirà? O è questa?
Secondo me è questa, Marco. È questa. Non credo che abbia grossi margini di miglioramento e non credo che dal mercato arrivi grandi cose.
Stefano, hai una curiosità? Vuoi aggiungere?
No, confermo. Semplicemente confermo.
Prima abbiamo un po' analizzato tante cose, però ho detto voglio sentire anche Massimo.
È una squadra che può avere dei picchi, è una squadra che galleggia là, vediamo che succede oggi, un golletto forse, ma insomma non, sotto ritmo, poi altre partite invece quando c'è la posta diventa una squadra, si trasforma in una squadra molto più competitiva, però discontinua, e sta roba qua, poi alla fine fa la somma, il saldo più o meno è sta roba qua.
Simone, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Così concludiamo.
Io sono d'accordissimo su tutte e due, su coloro, su Stefano e commenti, ma soprattutto Massimo. Ma è una costante di tante squadre in Serie A, secondo me, questa. Cioè, non è solo la Roma che fa delle partite in maniera eclatante e delle altre partite che delude le attese. Lo è la Roma, lo è la Juve, lo è il Milan, le uniche squadre che possiamo dirsi più regolari sono Napoli e Atalanta, perché le altre squadre bene o male ci hanno dei picchi, poi delle ricadute, poi ancora dei picchi, sono troppo alternanti, e secondo me questo spiega a mio parere, poi per amore del cielo, la mediocrità dal punto di vista qualitativo di queste squadre.
Hai parlato dell'arrivo di De Paola, così dopo ci proiettiamo su Napoli-Juve, però hai parlato del Milan che affronterà il Parma, c'è questa ipotesi di arrivare a Gimenez, e tu Stefano l'hai definito l'attaccante migliore per il Milan, sarebbe, no?
Sì.
Però c'è il Parma come avversario, quindi guardando anche al campo questa partita dove...
Il discorso che faceva poco fa Simone, in questa discontinuità che caratterizza anche, no? Quasi tutte le squadre di Serie A, mi trovo d'accordo, e Milan-Parma, Milan sulla carta è più forte, quindi uno dice, vabbè, Milan la vince facile, ha fatto, non niente ha fatto, se la dovrà sudare, e poi con un occhio...
Walker è arrivato.
Al mercato, Walker è arrivato, sistema qualcosa là sicuramente a destra.
Sì, però serve una punta.
E serve una punta, sono d'accordo, e questo Gimenez è forte. Potrebbe essere...
Pensi che alla fine...
Giroud è molto più forte, anche a questa età. Più forte di lui, magari segna di meno, però è il leader, più uomo squadra, è uno che è un pensatore ed è un realizzatore, è uno che vive l'area di rigore come se stesse nel salotto di casa. Questo però è forte, Gimenez. Quindi lo vedrei bene, manca un giocatore così, più lui che Vlahovic, guarda, ti dirò di più.
Tu preferiresti Gimenez per
sì,
il Milan?
Sì, perché si agita di meno, si agita di meno, sa dove andare e i metri che fa li fa con la testa, non è che l'altro non li faccia senza testa, però mi sembra un po' meno nevrotico, è un giocatore più piantato dentro il gioco.
Simone, vengo da te.
Sì, sono d'accordo, e mi dà quasi la sensazione, per caratteristiche Jimenez, di essere non completamente uguale, per amor del cielo, però sul facsimile di Retegui dell'Atalanta, cioè è più uno che ha fame di gol, si vede la cattiveria, può portare quella freschezza e quell'aspetto agonistico che forse al Milan serve in questo momento, è anche come trascinatore, perché comunque è uno che non si accontenta, è uno che è cattivo, è uno che agonisticamente lo senti all'interno di, del rettangolo di gioco. Poi bisogna vedere se si ambienta in un contesto già usato quale quello del Milan, però per caratteristiche mi sembra un giocatore che al Milan potrebbe fare la differenza e potrebbe essere molto positivo per traghettare, diciamo, il Milan in un contesto dove il Milan oggi non si vede dal punto di vista futuribile.
Massimo Orlando.
Sì, è un ottimo giocatore. Io sono 2-3 anni che insomma, come tutti lo seguiamo, no? Nelle partite internazionali e tanta roba, dai. È giocatore completo, classico attaccante, grande forza fisica, vede la porta, anche perché, parliamoci chiaro, Morata è stata una delusione, cioè quasi una bocciatura, bisogna ammetterlo, giocatore meraviglioso che ha vinto tutto, però
ti faccio sembra... Allora, prima ne abbiamo parlato con Stefano, ma colgo l'occasione, visto che mi dicono che c'è anche il direttore De Paola con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
Sì, ciao
Paolo.
Oh, ecco, si compongono i fantastici quattro del venerdì. Allora, no, ti chiedo una cosa, Orlando, così la chiedo a De Paola e a Braglia, perché mi ha già risposto Stefano, ma magari lo facciamo ancora rispondere per ribadire. Se ci fosse la possibilità oggi, lascia perdere adesso la formula, perché quello la devono trovare chi fa questo. Io ti dico proprio dal punto di vista tecnico, se ci fosse la possibilità, faresti lo scambio Vlahovic-Morata, cioè Vlahovic al Milan e Morata alla Juve?
No, sì, sinceramente.
Aspetta, non so chi ha risposto.
Allora credo che Morata si adatti più al gioco di Thiago Motta, questo è poco ma sicuro. Però a me, Marco, mi dispiace, continuo a dirti che Vlahovic non mi fa impazzire. Se proprio però devo fare questa operazione, di sicuro ne traggono vantaggio tutte e due, questo è poco ma sicuro, perché Morata nel Milan comunque mi sembra veramente un giocatore molle, un giocatore che serve a poco questa squadra qui, ecco. Dunque, se dovessero farla, meglio Vlahovic al Milan e Morata alla Juve che viceversa.
Braglia, lascio a De Paola un altro po' di tempo. Braglia, lo faresti?
No, non lo farei, perché allora bisogna vedere come giudichiamo Morata all'interno di una compagine di una squadra, che sia la Juve o il Milan. Morata, dire che oggi ha disatteso le prospettive, secondo me no, perché comunque se tu hai preso Morata per trovare l'attaccante che ti risolvesse i problemi realizzativi del Milan, ma Morata non è una prima punta, quindi è un giocatore che può essere assecondato a una prima punta.
E perché faresti allora lo scambio? Quello è l'altro, è una prima punta.
No, non farei lo scambio, ma perché se arriva Jimenez, secondo
me... No, lascia, se non arriva Jimenez, facciamo il giochino, non arriva, questo scambio lo faresti?
Se non arriva. Beh, sì, allora se non arrivasse Jimenez, cambio idea, sì. Allora, però... Abbiamo appena parlato di Jimenez.
No, la mia è una curiosità, adesso così l'ho buttata lì, no? Per un scambio di prestiti, e poi vabbè, a fine stagione ci si rivede.
Una prima punta, probabilmente risolverebbe i problemi di entrambe le squadre.
Per me sarebbero tutti contenti, il problema è economico, capì come fa a quadrare tutte le cose, però dal punto di vista tecnico secondo me sarebbero tutti contenti. Paolo, tu che ne pensi?
No, io dico di no per un semplice motivo. Innanzitutto non si sposa con la filosofia attuale della Juventus, che ha bisogno di una prima punta vera, diciamo abbastanza giovane, che possa essere anche una strategia per il futuro. Morata, io l'ultima volta l'ho visto col Girona, mi è sembrato un pochettino invecchiato proprio, cioè nel senso che ha non ha più quella reattività di una volta, quindi cioè Morata si sta in scia a Giroud, per carità, meglio, preferibile sicuramente a Morata, ma è una logica che si è vista al Milan. La Juventus che cambia Vlahovic per Morata, ma non lo vedo proprio, cioè, allora a quel punto aspetto Milik che guarisce, ma non cambio Morata.
Ok, tu Stefano prima così lo ricapitoliamo.
Prima Gimenez, mi hai tolto Gimenez, io andrei su Gimenez.
Sì, togliendo Gimenez.
Anche tecnicamente, perché fa salire la squadra meglio di Vlahovic, cioè non è che da parte il discorso cambia.
Tu lo ritieni più forte di Gimenez e di Vlahovic?
No, più forte, adesso, più utile, più completo.
E se non
più via... sintetico di Vlahovic. Vlahovic si agita, si sta agitando troppo. Quindi...
Però non si prende Gimenez e c'è questo scenario. Tu lo fai sì o no?
No.
No, nemmeno tu. Ti tieni tu Milan, ti tieni Morata e la Juve tiene Vlahovic. Sì. Vabbè.
Quindi quanti siamo? 3-1.
Siamo 3-1. No, mi sembra Orlando lo fa alla fine, ha detto. Braglia
io
lo faccio pure io, e Braglia mi ha detto se non c'è Gimenez lo fa, insomma, mi sembra di capire. Giusto Simo?
Sì.
Vabbè,
2-2 quindi... allora, dai.
Ma secondo me lo farei anche per un discorso di, ne abbiamo parlato anche con Paolo, se non sbaglio, la scorsa collegamento. Cioè, il discorso di in questo momento, il discorso di Vlahovic è un impedimento a quello che è un discorso di prospettiva di gioco di Motta. Per cui secondo me la Juventus, dopo, per amore del cielo, bisogna ragionare economicamente, perché noi sembra semplicissimo.
Sì, sì, no, economicamente poi non siamo.
Allora, diciamo ora, però dopo devono incastonarsi tutto quello che sono le rispettive economicità delle due squadre, di come farlo. Però da un punto di vista di gioco, in questo momento toglierebbe sicuramente la Juve un problema, perché il Vlahovic per la Juve in questo momento penso possa essere un problema, va bene, per il gioco di Motta, e al Milan lo risolverebbe, così come Morata secondo me si addice di più, anche se sono d'accordo con Paolo, Morata di oggi è meno Morata dal punto di vista di freschezza atletica rispetto a quello che era 2-3 anni fa, per cui da questo punto di vista secondo me ne guadagnerebbero i due ambienti, ne guadagnerebbero, ecco, mettiamola così.
Vabbè, saremo un po' credo che sia uno scenario impossibile questo per tanti motivi, l'ho messa
soprattutto economico, prego,
in ogni caso il vantaggio in assoluto per il modo di giocare, ecco, per il modo di giocare un po' dissennato, poi volevo fare una riflessione con voi sul modo di giocare un po' visto in Europa in questa ultima Champions.
Vai.
E anche in altre competizioni, ma il modo di giocare di Vlahovic si sposa di più con quello del Milan, cioè sarebbe un vantaggio sicuramente per il Milan, perché comunque il Milan si riversa in attacco e magari Vlahovic nel caos, nel casino organizzato di un attacco del Milan ci può stare, perché gli arriverebbero più palloni, questo è sicuro nel modo di giocare di questo Milan. Ma poi io mi domando, ma dove sta andando il calcio? Voi avete visto la Real Sociedad e il Girona? Cioè io non so se questa è la nuova moda del calcio che arriva dalla Spagna, ma tutti mi sembra un po' di rivedere, con tutto il rispetto e con tutte le distanze che si vogliono, un po' Zeman, cioè tutti all'attacco e la difesa, perché poi a un certo punto la Real Sociedad ha messo persino paura alla Lazio, ricordiamocelo questo nel primo tempo, perché quando vanno all'attacco fanno una difesa, un recupero della palla alta e poi stazionano lì e poi in difesa non c'è nessuno, beh, puoi anche farcela, ma comunque perdi le partite con tanti gol a pochi. E allora io dico, ma è questa addirittura, cioè, la nuova frontiera è questa, cioè andare all'attacco in maniera proprio dissennata, che è un pochettino qualcosa che mi ricorda di questo Milan, cioè il Milan, la Real Sociedad.
Poco equilibrio, tu vedi, poco equilibrio, poco, Stefano.
Poco, cioè c'è un modo di andare all'attacco, che è spettacolare sicuramente, perché probabilmente è il problema del pareggio che non serve a niente, quindi a questo punto dice o perdere o pareggiare, tanto vale che proviamo a vincere.
Stefano?
Ma al di là di come l'abbia vista Paolo, io ho visto due squadre modeste, Girona e Real Sociedad, oltre i meriti del Milan, le cose, sono partite diverse.
Però la Real Sociedad è la tra le migliori difese nei top 5 campionati europei.
Sì, però una squadra, la Lazio è stata molto brava a neutralizzarla subito, è vero quello che dice Paolo, c'è questo tratto caratteristico di andare all'addosso, cioè perde palla, Girona è in uscita, Benassere guadagna palla e la Leao due contro uno, fuori casa devi stare un pochino più attento. Però Girona ha fatto una partita diversa rispetto a quella che ha fatto la Real Sociedad, poi compromessa anche dall'espulsione così abbastanza veloce, ha giocato
comunque
10 contro 11,
sono settima e ottava, settima e ottava,
esatto, quindi seguiva molto modesta, insomma non... beh, pure lì nel Milan è ottavo, No, no, siccome sono stato rimproverato Paolo l'altro giorno, perché no, il Milan ha dominato, ma mi sembra una partita molto equilibrata, negli errori, sì, nelle cose buone, nel predominio, esatto, mi è sembrata una partita tra due squadre che si sono equivalgono
allo specchio, esatto. Bravano, quasi, nel modo di giocare.
Ma io posso dire...
Vai, bravo.
Posso dire, ma io per due motivi non sono contento di vedere questo tipo di gioco, come dice Paolo. Primo, da portiere, perché sono casi del portiere, scusate l'espressione, perché poi il portiere si trova sempre in ambasce. Tant'è vero che abbiamo visto numerose partite finire con tanti a pochi, vero, però se voi vi indigastite mettetevi ai panni del portiere, che si trova in condizioni di gestione della propria attività, del proprio ruolo, in maniera più difficoltosa rispetto magari a una volta.
Capite che ne vuoi 11 davanti alla porta di Paranzo?
No, io non sto dicendo che devo vedere il bus davanti alla porta, però se io devo dominare come portiere, poi per modo del cielo posso anche sbagliare 50-60 metri invece che l'area di rigore, diventa più difficile dal punto di vista di gestione. E poi vediamo che comunque sia gli errori si amplificano da un punto di vista tecnico. Io vedo tanti gol, ma tanti gol non sono dei grandi gol, tanti gol sono dovuti a errori di base da un punto di vista tattico e tecnico, per cui da aver vissuto 20 anni di calcio, io dico dove è finito il calcio tante volte vedendo alcuni errori. Poi per amor del cielo,
però hai avuto la stessa mia impressione, Simone, cioè quando ti contraddico veramente,
un e quando ti dice di no, Paolo, ma figurati, dobbiamo aspettare il prossimo Natale.
Ma ascolta la cosa, ma adesso mi piace ogni volta essere d'accordo con lui,
questa brioche, guarda. Ah, bravo, cioè, io ti faccio,
ma noi siamo quelli come del Muppet Show, te li ricordi, Simone?
Simone, non dai retta.
Stefano, ma se sono andato contro il direttore,
ma quando? Detto, quando? Nel sonno.
Non è bello vedere così tanti gol. Io gli ho detto col cavolo, scusami, da portiere. No, gli dico che col cavolo, perché tanti gol vuol dire che io da portiere devo vedere i portieri fare grandi errori dovuto a una difficoltà di gestione del ruolo e della propria attività. Cioè, io non è che voglio che si metta il bus davanti alla porta, per amor del cielo.
Insomma.
Ma comunque sia.
Ma comunque, Simone, guarda che sta sparendo la fase difensiva in quasi tutte le squadre. Cioè, in quasi tutte le squadre, tu lo vedi, a Paris Saint-Germain, Manchester City, che cosa è stato? Dai, una cosa.
Benfica a Barcellona.
Con le squadre, però dopo. Alla
come vincono
ieri?
Cosa
vincono le squadre? No,
come
no,
vincono
il PSG quante cosa ha vinto?
Ma che c'entra? Sì, ha vinto
i campionati, li vince, però
Simone. Sì, ha vinto, che c'entra?
Ma i campionati, ma tu lo vedi il campionato
ma sì, ha vinto pure la Champions, insomma, non è che voglio dire, ha vinto il campionato, il City ha vinto.
Il City
è andata in finale,
non è che faceva il calcio sparagnino tutti dietro e si difendeva.
No, però no? Voglio dire, adesso sono d'accordo, dirlo con Paolo. Cioè, la fase difensiva lascia a desiderare, ecco. Complessivamente, questo è un po' il cenno di Paolo che va ripreso, insomma, come anche voglio dire argomentazione, no?
Beh, Inter,
cioè, la fase difensiva va fatta bene.
Della Champions.
No, lui dice come concetto di curare poco il dettaglio da questo punto di vista, capisci? Sì, la fase difensiva complessiva di una squadra, Marco, non tanto non ha tutti i torti, perché poi ci sono anche questi, si sbloccano, si stappano ste partite tanto a poco che sì, ci divertiamo, però insomma Benfica a Barcellona sembrava di stare in parrocchia, dai, su quello che tira no, sotto la pioggia, si è rincoglionito il Benfica, a un certo punto ha perso una partita, andava fuori di testa perché stava in avanti il portiere che tirava da una parte. Ho visto delle cose,
Massimo, tu che
incredibile,
dici?
Incredibile,
Orlando, tu come
dici? Guarda, restando in casa nostra credo che il Milan sia l'esempio di quello che sta dicendo il direttore, no? Della domanda che ha posto, che
assolutamente
che il Milan è una squadra che propone, che davanti comunque crea, ma che non ha quell'equilibrio che serve. Il calcio ovviamente è cambiato, si gioca con gli esterni che salgono, gli inserimenti, ormai si attacca con 6-7 uomini, però onestamente la fase difensiva va sempre un po' curata, e il calcio moderno invece si tende più a pensare a un gioco offensivo.
Ma è questa la tendenza che volevo sottolineare, capito Massimo?
Sì, certo. Però poi dopo vincono le squadre che hanno una grande
difesa. Ti vedo perplesso, Marco, cioè.
No,
cioè, secondo me Paolo poi... in buona sostanza ci sta dicendo che le squadre ragionano più per fare un gol di più rispetto
ma forse anche questa formula della Champions,
ma altri,
ti mette
i tre
in questa
punti la formula
della
Champions,
capito?
Anche questa ricerca lì... sai, io pareggio tre partite, ce lo sta a vedere Tiago Motta, no? Cioè, pareggiavo 16 volte, pensa se vinceva soltanto 5 vittorie in campionato in più. Sì.
C'è una bella difesa, zero
sconfitte.
No, c'è
il concetto.
5 vittorie in campionato e tutte sconfitte. Aveva più punti di adesso.
Capisci?
Sì.
Però Diego Motta forse non si è accorto che non è più. Danno 3 punti alla vittoria. No, 2, come no. Era una volta. Sarebbe stato perfetto con 2 punti a partita.
Ma invece, scusami, Paolo, questa Champions qui ci può far pensare, visto che noi abbiamo adesso nelle prime 8 3 squadre, no? Ci può far pensare ad un italiano e quale che può arrivare in fondo questa Champions qui?
Ma cioè, noi ogni volta ribadiamo anche in questa trasmissione che poi alla fine il tanto vituperato calcio italiano è quello che tecnicamente offre le soluzioni migliori in Europa.
Bravo,
cioè,
Paolo.
Tre squadre.
C'è qualcuno che da anni sostiene il contrario.
Tre squadre italiane, di cui 2 di Milano, ed è l'unica città che ha 2 squadre nelle prime 8. Siamo il paese più rappresentato nelle prime 8. Cioè, l'Inghilterra sta dietro di noi, la Spagna sta dietro di noi e la Germania è una sola squadra. Insomma. Non battiamoci sempre lì dove è vietato per dirci
sì. Ma tu pensi che si possa arrivare in fondo con una di queste?
Ma io credo assolutamente sì.
In quale credi maggiormente, Paolo?
Ma guarda, io la scheggio in partita dell'Atalanta. La vedo più delle altre. La scheggia in partita
Bravo Paolo.
Aspetta, facciamo un giro prima di andare in pausa perché poi voglio andare tutto
ma
su
quindi,
Napoli.
Quindi Marco, non è poco allenante questo campionato.
Sì, ma questa è un'altra cavolata, non voglio dire un'altra parolaccia, sennò dopo mi dice mamma che
però è stato detto così, c'è stato detto così da 3 anni, devo dire che sono 3 anni.
No, ma poi
che...
a me fare sui social il calcio italiano, guardate, no, quel giocatore viene qui e forte,
persona che
là
batte
invece
il tasso ancora poco allenante, però non lo dice più da un po' di tempo, quindi
i Lighters
siamo tutti contenti.
Orlando, tu su che possiamo arrivare, visto insomma questo G8 ne abbiamo 3, possiamo arrivare in fondo oppure
sì,
con chi?
Già partita anche per me può essere l'Atalanta, credo che per fisicità, per rosa, insomma per qualità l'Inter abbia veramente tante possibilità.
L'Inter sì, dai. L'Inter, tra l'altro, oggi non so se avete avuto modo, c'era proprio un approfondimento sul Corriere dello Sport che metteva in evidenza che in Europa Liverpool e Inter su questo doppio cammino sono quelle che stanno facendo meglio a livello di vittorie, di punti, media punti, di gol subiti, gol fatti. Quindi
no,
sono...
no, bisogna metterle. Io metterei Inter e Atalanta.
Inter e Atalanta anche
sono
tu,
d'accordo
Stefano.
Con Paolo. L'Atalanta può essere veramente la scheggia impazzita e l'Inter se recupera gli uomini migliori poi nella fase finale, eliminazione diretta, grandi appuntamenti,
c'è,
alla fine ti devi presentare
con Inzaghi, ci sei insomma.
E poi l'Atalanta ha assorbito il periodo negativo, già lo ha assorbito, ricordiamoci anche questo,
sì, perché poi pure col Napoli fa una bella partita,
molto.
Col Napoli fa una gran partita,
ma anche con la Juve non è che
anche con la Juve poi. E Braglia, tu non so come cosa vedi di queste italiane nel G8? Tu, mi sembra che avevi detto finale Juventus, tu hai detto.
Io rimango sempre del mio avviso. Secondo me la scheggia impazzita invece può essere la Juventus, la sorpresa finale. Perché
Juve?
Dal mercato, secondo me, di adesso di gennaio, secondo me la Juventus sistemerà tante cose. Potrà sistemare tante cose.
Hai visto? Sì, è arrivato Columanista, arrivando Viega.
E può essere un altro campionato per la Juventus e per trovare quegli stimoli e quelle motivazioni che in questo momento non ha ancora avuto.
E allora,
per me la finale è Inter-Juve.
Ancora? Insiste su sta cosa lui.
Facciamo
allora, facciamo così, ci fermiamo e andiamo tutto su Napoli-Juventus. Voglio approfondire la sfida con voi, chi la decide, un confronto tra giocatori, quindi tutto su Napoli-Juve al rientro.